doppio misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.
Ci siamo di nuovo qui con Roberto Rubio. Buonasera Rubi.
Buonasera.
Ciao Davide Cabras.
Ciao a tutti.
E allora torniamo in questo, dopo questo Cagliari-Perugia, come ci eravamo lasciati?
Bello,
cari ragazzi.
Davide, lo vuoi dire tu?
Aveva fatto un pronostico, se non ricordo.
Mi sembra di sì.
Non ho portato le pizzette, ma le porterò lunedì, dai, promesso. Sì, dobbiamo commentare questo Cagliari-Perugia, ma soprattutto proiettarsi su Vicenza-Cagliari. Io la butto lì, ultima spiaggia per qualcuno?
Per qualcuno intendi Rastelli, dai, mi sembra un po' avventata sinceramente questa cosa.
Pensa, non c'è più Cellino, dai.
Non c'è più Cellino e poi bisogna fare anche un ragionamento, cioè sarebbe utile, c'è qualcuno migliore sulla piazza, io non ne sono tanto convinto, anche se c'è quel Mario Beretta che magari è pronto lì a scaldarsi, ma
è
anche
pronto a traghettare.
Esatto.
È pronto a traghettare. Parleremo subito di Vicenza-Cagliari, appuntamento di sabato pomeriggio. Al nostro fianco c'è Riccardo Frau, vicepresidente dei Sirmons, che abbiamo avuto già settimana scorsa i Crusaders e l'altra realtà sarda del football americano. Esatto, par condicio, ma soprattutto per il piacere di parlare ancora di questo sport. Ciao Riccardo.
Buonasera a tutti, grazie.
Sarà con noi ovviamente per tutta la puntata. Nella seconda parte parleremo di quella che è la realtà Sirmons.
Ci è piaciuto il football americano, vogliamo approfondire questa bella parte dello sport isolano, una eccellenza, perché ricordiamo due squadre solamente in Sardegna, entrambe a Cagliari e comunque zone limitrofe, perché i Sirmons giocano ad Assemini, ma insomma avremo modo di parlarne, di approfondire ancora il mondo del football americano in Sardegna, con tante curiosità, anche quelle dell'uomo della strada. Diciamo.
Esattamente. E poi terza parte, dove ci proietteremo sul weekend che ci attende, un weekend molto molto ricco, direi, caro Roberto, e avremo al telefono poi Marco Secci per questo sostento che si gioca, comincia l'avventura nelle semifinali dei playoff di Serie C Silver. Anche lì, Roby, ci guiderai in questo appuntamento, due appuntamenti, perché poi c'è anche il derby tra Esperi e Olimpia. Insomma, un bel weekend di basket, direi, in città.
Sì, assolutamente, sta richiamando grande pubblico, grande attenzione anche il basket. Parleremo ovviamente di tutto il weekend, però faremo un focus particolare proprio sul campionato di Serie C Silver, che, come abbiamo detto anche in altre occasioni, merita le attenzioni degli sportivi, per cui schiodate le chiappone dalla poltrona, perché c'è un buon basket da vedere anche a Cagliari.
Esattamente, quindi ne parleremo. Partiamo subito con Vicenza-Cagliari. Ricordiamo, si gioca alle 15, quindi chi ci sta seguendo in replica si giocherà tra poco. E Davide Cabra, se sei d'accordo, sentiamo il primo.
Se sei d'accordo, facciamo un altro pronostico subito.
Subito, tanto per autocrocifiggerci, no?
Dai, sentiamo cosa ha detto Rastelli in prima parte della conferenza. Avremo poi altri estratti più tardi.
Va bene, sentiamo.
Che c'è stato sicuramente qualche interprete che ha avuto un leggero calo fisiologico, qualcuno magari ha potuto avere, in vista anche dei grandi risultati che avevamo ottenuto, del grande vantaggio, magari ci può essere stato inconsciamente magari un mollare un attimino. Sto facendo solo delle ipotesi, naturalmente, e naturalmente associate agli infortuni. Quindi tutta questa serie di cose che ho appena detto hanno fatto sì che in queste quattro partite noi facessimo solo un punto. Ripeto, in un campionato così lungo questi momenti possono capitare. Io ad ogni gara, dal primo giorno ad oggi, ero pronto, ero preparato a questi tipi di momenti. È normale che sarei stato molto più preoccupato che se fossero arrivati con la squadra al completo.
Era solo colpa degli infortuni, quindi sentiremo tra poco, tornano quasi tutti. Problema risolto?
Ma io intanto ti dico una cosa: prima della partita col Perugia Rastelli non aveva detto che non c'erano più alibi, che tornavano alcuni giocatori, Cipitelli e Teio, anche se non sono partiti dal primo minuto lunedì contro il Perugia, non aveva detto già in quell'occasione che non c'erano più alibi. Stavolta mi sembra che insomma sia tornato di nuovo sulla questione Rastelli. Non capisco sinceramente il perché. Cagliari avrebbe dovuto e potuto vincere col Perugia.
Parliamoci chiaro, Roby.
Il
cuscinetto della classifica ancora non fa gridare al pericolo. Diciamo che in casa Cagliari la situazione è diciamo critica, perché se no non si sarebbe andati in ritiro. Ricordiamo che il Cagliari è andato in ritiro già dopo la gara col Perugia fino appunto alla partenza per Vicenza, però con quel vantaggio in classifica ancora si può gestire, ancora si può parlare di infortuni, ancora si può parlare di squadra da ritrovare, però la situazione mi sembra abbastanza grave visto la prestazione contro il Perugia.
Sembra quasi di ripeterci sempre ogni qualvolta analizziamo la situazione Cagliari, è già da qualche settimana che lo stiamo dicendo, ci sono dei segnali che sono gravi e che non possono essere ignorati. È chiaro se qualcuno guarda la classifica insomma è ancora lusinghiera per il Cagliari, chiunque avrebbe messo la firma probabilmente per avere 10 punti di vantaggio sulla terza in classifica a questo punto della stagione, però vedendo anche la partita contro il Perugia non si possono, come dicevo prima, ignorare dei segnali preoccupanti davvero dal punto di vista dell'atteggiamento, della scarsa sicurezza e direi del gioco che latita, perché soprattutto nel secondo tempo contro il Perugia, Fabio, non so se sei d'accordo, il Cagliari ha davvero dimostrato di avere poche idee dal punto di vista del riuscire a imporre quella maggior qualità che tutti insomma attribuiamo al Cagliari, davvero questa palla lunga a partire dai centrali di difesa a cercare gli attaccanti mi è sembrata insomma una soluzione davvero cercata troppo frequentemente, che denota una povertà davvero di idee che mi sta preoccupando.
Preoccupante il secondo tempo senza idee alla ricerca del pareggio, ma preoccupante anche il primo secondo me, dove hai cercato di fare la partita ma ti sei esposto al contropiede senza la minima organizzazione, cioè non ha dato l'impressione di una squadra solida, capace di difendere, no? Il Perugia non era questo squadrone, aveva tante assenze, invece andava 1-2 in verticale e creava dei danni davvero incredibili con Aguirre, con Guberti, con gli altri giocatori.
Hai centrato il punto, una squadra così forte che ha delle individualità forti non solamente in avanti ma anche in difesa non può avere una fase difensiva così ballerina davvero.
Siamo abituati a vedere Storari subire due tiri in porta nella parte migliore della stagione e vedere invece vederlo così sotto attacco è preoccupante.
No, e poi tra l'altro il gol di Perčić del Perugia nasce da un errore difensivo clamoroso quando si è concesso davvero il tiro alla lunga distanza a un giocatore che magari ha anche nelle sue corde quel genere di soluzione. Tra l'altro hai parlato di Storari, secondo me non impeccabile né nel primo né tantomeno nel secondo gol, però Storari in questo momento rimane il minore dei problemi del Cagliari davvero.
Sono
perché
assolutamente d'accordo.
Già a Vicenza poi non sarà facile, perché si va in un altro di quei campi di cui abbiamo parlato mille volte, difficile, con insomma un pubblico che è soprattutto una curva, quella vicentina, che sa essere calda. Il Cagliari arriva in una situazione in cui deve assolutamente vincere, dall'altra parte c'è una squadra che ha appena cambiato allenatore e che vuole vincere. Quali situazioni migliori insomma per riscattare, quella di tirar via lo scalpo della squadra favorita del torneo.
Due squadre ammalate, possiamo dire così. Tra poco parliamo anche di quelle che potranno essere le scelte di formazione. Prima sentiamo Rastelli che ha parlato un po' della condizione dei singoli, facendo proprio i nomi e vedendo un po', cioè dando anche qualche indicazione sull'11 anti-Vicenza.
Allora, sia Cepitelli che Melchiorri hanno fatto una settimana intera di lavoro totale, quindi sono allenati bene e sono completamente a disposizione del gruppo. Così come sono rientrati in gruppo piano piano e quindi hanno intensificato poi il lavoro durante la settimana sia Munari che Di Gennaro, che quindi sono convocati, però naturalmente sappiamo della lunga assenza che hanno avuto e di conseguenza anche il minutaggio è abbastanza limitato, però già averli in gruppo è importante. Così come abbiamo ritrovato anche Capuano, però naturalmente ancora un po' più indietro, però dalla settimana prossima sarà anche lui completamente reintegrato nel gruppo.
Secondo me Rastelli ci ha dato quattro titolari quasi sicuri. Difficilmente si priverà quantomeno di Cepitelli e di Melchiorri dal primo minuto, e poi Di Gennaro e Munari secondo me potrebbero tornare a centrocampo nonostante le condizioni non perfette. Ancora.
Diciamo che ci ha abituato a sorprendere, no? Quindi se ha detto così, cioè che hanno pochi minuti eccetera eccetera, io non mi stupirei di trovarli titolare, vista l'esperienza che ci ha portato a conoscere Rastelli, prendere un pochettino, tra virgolette, in giro i giornalisti alla vigilia.
No, ma in realtà poi noi abbiamo mangiato la foglia da un pezzo, quindi io mi aspetto davvero quantomeno Cepitelli e Melchiorri, sì. Soprattutto Cepitelli, visto che Krajnc veramente non riesce a ritrovare quanto di buono ci ha fatto intravedere inizio stagione, in difficoltà anche contro il Perugia, serve davvero il ritorno di Cepitelli. Rastelli. Tra l'altro Rastelli ha parlato anche di altro, insomma è stata molto, molto interessante la conferenza di quest'oggi.
Eh sì, perché sono giorni molto complicati per il Cagliari, appunto il ritiro lo abbiamo detto, ma anche le male lingue. È chiaro che poi nei momenti negativi vengono fuori molte voci di, no, liti interne, di dissapori, chissà quanto vere, insomma sempre da verificare. Rastelli è sotto l'occhio un po' della critica e secondo me lui sta un po' accumulando i sassolini e per poi toglierseli, glielo auguriamo, a fine stagione. E proprio questo ha lasciato intendere in conferenza stampa, sentiamolo di nuovo.
Che se in questi periodi succede sempre che vengono fuori voci infondate, le classiche bufale di quando le cose vanno male, però vi posso assicurare che tra i ragazzi c'è grande stima, grande affetto e lo sarà fino alla fine del campionato, fino a quando poi raggiungeremo la agognata meta. A me mi hanno insegnato una cosa, che quando sei martello devi battere, quando sei incudine ti devi stare. Adesso sono incudine e quindi a questa domanda ti risponderò quando avrò portato il Cagliari in Serie A.
Adesso sono incudine, quindi mi devo stare.
Così ha detto Rastelli.
Così Rastelli. No, ma abbastanza interessante comunque questo stralcio della conferenza stampa, anche nella prima parte, cioè quella riferita alle, insomma, alle diatribe nel corso della settimana. Lo spieghiamo per i pochi che non avessero sentito questa voce che è circolata in città nei giorni scorsi, questa presunta scazzottata sardo-brasiliana, no? Con Sau e Farias.
Chi avrà vinto, Davide, secondo te?
Secondo me Sau è più piazzato.
C'ha quell'ignoranza zitto, lì dalla barbagia più vera,
cioè, no? Il cartone potente, secondo me.
No, si è sparsa questa voce, ovviamente tutta da verificare, sinceramente.
Qualcuno dice Vox Populi, Vox Dei, però chiaramente in questi casi bisogna sempre verificare.
Non abbiamo riscontri ufficiali, insomma, possiamo dire così.
Si è parlato di anche confronto, che sicuramente ci sarà stato, tra Rastelli e Giulini, tra Capo Zucca, insomma tra tutte le componenti della società. Sicuramente il momento è delicato e ancora una volta, Roby, lo diciamo ormai da quasi un mese, Rastelli si nota che è un po' nervoso. No? Questa uscita anche di oggi è simile a quella delle scorse settimane, ricordo prima del Trapani, quindi dopo la sconfitta col Novara, lui insomma queste critiche le sta un po' accusando, no?
Si sente un po' incudine, come ha detto Rastelli, sta accusando le critiche, però francamente le critiche non è che vengano dal nulla, non mi pare che siano gratuite, nessuno ce l'ha a prescindere contro Rastelli. Rastelli è nell'occhio del ciclone perché il Cagliari sta giocando male e da molto, secondo me. Nel primo periodo soprattutto riusciva a mascherare tra virgolette alcune lacune dal punto di vista del gioco con i risultati. Adesso i risultati stanno mancando, è chiaro che Rastelli finisce sull'occhio del ciclone, sta a lui in questo momento della stagione cercare di venirne fuori. Lì scopriremo se Rastelli è veramente un tecnico che può valere la panchina del Cagliari anche magari in una categoria superiore.
Lo scopriremo dalla sfida del Romeo Menti Vicenza Cagliari. Ci fermiamo, un po' di musica e poi torniamo sempre a Doppio Misto. 1, 2, 3, go. My baby, don't mess around, because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna, but can't stand to see me walk at the door? Don't try. Me right now.
exception. So why you are we so in denial when we know we are not happy here.
Seconda parte di Doppio Misto, abbiamo parlato tanto della sfida del Cagliari domani a Vicenza, oggi per chi ci sta ascoltando in replica, anzi tra pochissimo per chi ci sta ascoltando in replica, ovviamente vi rimandiamo a tutti gli approfondimenti, a tutti i servizi, le interviste, le pagelle, le nostre temutissime pagelle su sardegnasport.com per ciò che riguarda l'impegno esterno importantissimo del Cagliari. Torniamo però, Fabio, a tuffarci nel mondo del football americano che ci è piaciuto così tanto, parlando con i Crusaders. Da una costola dei Crusaders sono tornati, perché non è la prima volta, i Sirbons di Cagliari. Allora andiamo a parlarne ancora con Riccardo Frau, vicepresidente dei Sirbons ma anche offensive coordinator, perché c'è tutta una, insomma, una teoria per ciò che riguarda la guida tecnica delle squadre di football americano. C'è un head coach e ci sono poi gli allenatori dell'attacco, della difesa. Tu sei un offensive coordinator, cioè alleni la fase offensiva. Come funziona?
Oggi un offensive, mentre la settimana scorsa avevamo avuto una
uno specialista della difesa, esatto.
Sì,
par condicio anche da questo punto di vista.
Allora, nel football americano giocano tantissimi giocatori contemporaneamente, quindi avendo un roster di circa 50 giocatori, la cosa più semplice è dividerli. Quindi avremo una squadra per l'attacco, una per la difesa e una degli special team. Io mi occupo dell'attacco. È una passione che è nata già quando giocavo, perché io ho giocato come running back, quindi in attacco, e lì, avendo imparato un pochino il gioco, piano piano ho iniziato a allenare prima i bambini, poi le giovanili, e sono arrivato a allenare anche la prima squadra.
Presentiamo un pochino la realtà, insomma, avevi risposto a questa mia curiosità relativa alla tecnica del gioco, però presentiamo un pochino la società Sirbons, dicevo in precedenza, società che nasce da una costola dei Crusaders. Siete alla seconda partecipazione, se non sbaglio, nel campionato di terza divisione, però anche una società che torna, perché è stata la prima storica nella storia del football americano in Sardegna.
Sì, siamo stati la prima società, o meglio, sono stati i nostri, possiamo chiamarli così, antenati, la prima società di football americano in Sardegna. Infatti domani, che giocheremo in casa, incontreremo una squadra che i primi Sirbons incontrarono ben 29 anni fa, i Trappers di Cecina.
Una classica che ritorna, ricordiamo, per chi ci segue in replica, si gioca tra poco, giusto alle 14:30.
Esattamente.
Quindi insomma, finite di ascoltare il Doppio Misto e andate a vedere i
Sirbons. Prendete la macchina e andate ad Assemini, perché giocate ad Assemini, giusto?
Sì, nello stadio comunale di Santa Lucia. È un bellissimo impianto con due spalti, di cui uno coperto, quindi anche se dovesse piovere
non ci sono scuse.
Siete benvenuti. Lì la radio funziona bene, quindi potete anche seguire il Cagliari e guardarci. Si può fare tutto
bravissimo.
Contemporaneamente.
No, un incentivo importante questo, insomma, da voi insomma si è creata una realtà, immagino, completamente autoctona, così come già per i Crusaders, ragazzi della zona che vanno a formare questa realtà, che partecipa, ricordiamo, al campionato di terza divisione, che è un campionato comunque nazionale, per cui comporta anche un certo quale impegno dal punto di vista delle risorse economiche e anche delle risorse fisiche, perché poi le trasferte sono abbastanza stressanti.
Sì, diciamo che è il campionato entry level della federazione, perché si gioca un football 9 contro 9, a differenza del football classico che si gioca 11 contro 11. Questo permette alle piccole società come la nostra di dover mettere a disposizione un budget un pochino inferiore e quindi potersi affacciare a questo sport con più facilità, tant'è che il campionato di terza divisione è quello che vede più squadre di tutti e tre a livello nazionale italiano.
Voi lo affrontate con ambizione magari di raggiungere i Crusaders in seconda divisione, oppure insomma prendete quanto di buono riuscite a trovare anche in questo campionato?
Allora, la realtà è che noi giochiamo per migliorarci partita dopo partita. L'ambizione in questo momento non c'è, è solo l'obiettivo di, come ho detto prima, migliorarsi. Infatti il passaggio dalla terza alla seconda divisione è sì, sia per meriti, ovvero avendo vinto il campionato, oppure uno deve avere anche la capacità economica e i numeri a livello di giocatori di poterlo fare. Noi in questo momento andiamo bene così, in terza divisione siamo giusti al nostro mondo.
Senti, mi leggo a questo discorso che facevi con la classica domanda, abbiamo affrontato appunto anche settimana scorsa, ma due squadre in Sardegna sono gestibili oppure sarebbe meglio provare a farne una sola? Questo è un dilemma che hanno un po' tutti, no?
Ma da due stagioni...
Come ti poni di fronte a questa questione?
Allora, io penso che avere due società sia solo un vantaggio, perché crea una sorta di competizione che porta entrambe le società a migliorarsi. Poi Questo è il secondo anno in cui due società sarde stanno partecipando a due campionati nazionali, quindi vuol dire che è veramente fattibile. Certo, con presunzione uno può dire, se unissimo i giocatori più forti di entrambe le squadre ne avremmo una molto più forte, però ci sono anche quelli non fortissimi che devono imparare a giocare, ha bisogno di un pochino più di tempo per diventare giocatori maturi.
Come ti spieghi invece questa grande passione sarda per il football americano? Ci sono delle città con un bacino d'utenza importante, con milioni di abitanti che faticano a mantenere una squadra. A Cagliari ne abbiamo due, tutte e due in campionati nazionali. Dove nasce secondo te questa radice della passione del football americano in Sardegna?
Penso che questa risposta sia molto semplice, perché il football americano è lo sport di squadra per antonomasia, quindi si crea un rapporto, un feeling con i giocatori, con la società, che ti permettono di impegnarti e far parte di qualcosa di più grande che è solo lo sport. Quindi uno dice, io gioco a football americano perché mi trovo bene con quel gruppo di persone, in quella società, non tanto perché magari faccia figo giocare a football americano. Poi ci sono altri centri come la zona di Milano dove ci sono tante squadre e lì realmente è una moda, ma ci sono anche società con grosse capacità economiche che si possono permettere di creare degli specchietti per far arrivare le persone. Hanno grandi organizzazioni, coach americani, begli stadi, quindi
qui si trovano un po' meno queste.
Qui abbiamo il solito campo di patate per gli allenamenti e poi, se si è fortunati come noi, abbiamo il comune che ci viene incontro e il comune di Assemini ci ha permesso di utilizzare il campo comunale.
Una curiosità, come ti sei innamorato di questo sport?
Io ho iniziato a giocare nei Crusaders, il gruppo era fantastico.
Ma vedendo in televisione magari, abbiamo parlato settimana scorsa di...
No, ci sono andato per caso.
Per caso, completamente.
Sì, facevo canoa, uno dei ragazzi che si allenava con me mi ha detto perché non andiamo a provare? E dopo che ho provato la prima volta non ho più smesso di andare al campo.
Secondo te invece canoe avvicinati.
I ragazzi di oggi magari possono essere affascinati, ne parlavamo insomma anche nella puntata di venerdì scorso, dal mondo sfavillante dello sport professionistico americano, dell'NFL, coi campioni strapagati con le cheerleaders. Adesso è più facile anche vedere in televisione questi campionati. Insomma, vedendo anche i giovani di oggi che si approcciano al football americano, secondo te il fascino è anche maggiore adesso?
Il fascino è sempre tantissimo. Ricordiamoci che negli anni 80 c'è stato un boom incredibile e comunque il mondo americano richiama sempre tantissimo i ragazzi giovani. Adesso, secondo me, la chiave è col fatto che le società stanno andando nelle scuole e che comunque questo è uno sport dove i ragazzi hanno delle regole. Si può interagire con l'educazione delle famiglie. I ragazzi che vengono da noi hanno certe regole, le devono rispettare e le famiglie sono contente di questo.
Mi dicevi, la vostra è una società a conduzione familiare, ecco, cosa intendevi in particolare con questo?
Perché sia i ragazzi che le famiglie degli atleti partecipano attivamente alla vita della società.
Insomma, vediamo, importante anche questo aspetto, soprattutto per provare a raggiungere dei risultati importanti in un futuro più o meno prossimo. Riccardo, ricordiamo l'appuntamento contro Cecina, 14:30, Campo Santa Lucia di Assemini, giusto?
Esatto.
Allora, non mancate, ci fermiamo, un po' di musica. E
Forza Sirbon,
sempre. Forza Sirbon, sempre. E prendiamo in mano la palla a spicchi dopo la pausa. Yeah.
Still remember you and what we used to say. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me no choice. No, no, no. Listen to the sound that he born. I rock him up as a freedom fighter. He's handling the choice, and I know that. The dear rock him up as a one-off friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. The dear rock him up, you should not fall it down. Cause he is the wisdom of not to fool around. But why don't you be good and see on the ground? Yes. You never had it easy, I know. I still remember you and what we used to have. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that I will never fall.
Terza parte di Doppio Misto, una puntata come sempre ricca, ovviamente Vicenza Cagliari all'inizio, no, della nostra chiacchierata, tra poco si gioca al Menti, poi con noi c'è Riccardo Frau che ci farà compagnia anche in questa terza parte, abbiamo parlato dei Sirbons, ma adesso Roberto parliamo del tuo amato basket con questa Serie C Silver che entra nel vivo, semifinali di playoff, cosa ci aspetta?
Ci aspettano due sfide molto interessanti, il derby della tradizione cestistica cagliaritana tra Olimpia e Esperia in programma sabato alle 18 al Pala Rockefeller, però la testa di serie del tabellone, ovvero il Sustentus Sestu, gioca domenica al Pala Mellano alle 19 contro il Sinnai. Se vogliamo, qualcuno ha detto sorpresa del campionato, ma io non sono tanto d'accordo, non è d'accordo neanche, e lo so, coach Marco Sassaro del Sustento, è proprio di questa serie, di questa sfida che andiamo a parlare con Marco Seci, general manager del Sustento. Ciao Marco.
Buonasera a tutti.
Allora Marco, stavo dicendo prima, Sinnai, forse tu ti aspettavi più l'Antonianum in questa semifinale, dimmi la verità.
Diciamo che sulla carta era sicuramente la favorita, anche se, come hai detto giustamente tu, Sinnai ha dimostrato di essere una squadra tosta, una squadra difficile da affrontare. Ha fatto un campionato, una stagione regolare veramente super, tra l'altro superando diversi infortuni, tra cui quello più grave a Jaime Cocco. Diciamo che adesso ce la troviamo in semifinale, sarà durissimo.
Sustentu, che arriva con la testa di serie numero 1 a questi playoff, affronta il Sinnai, che invece è arrivato quinto al termine della regular season, ma ha battuto la testa di serie numero 4, che era appunto l'Antonianum di Quartus Sant'Elena. Hai parlato in precedenza degli infortuni del Sinnai, di Jaime Cocco in particolare, che doveva essere probabilmente il playmaker titolare nella squadra di coach Toniatella, però di infortuni, grazie a Dio, ce ne sono stati parecchi anche in casa Sustentu, no Marco? Com'è la situazione? C'è qualcuno che sta recuperando?
Diciamo che siamo stati sfortunati soprattutto nell'ultima parte di stagione, che per fortuna non ha compromesso il buon cammino che abbiamo seguito durante tutta la stagione regolare. E adesso sì, sono in fase di recupero praticamente tutti gli infortunati, speriamo qualcuno già di vederlo domenica, siamo fiduciosi.
Ricordiamo anche che insomma questa è una semifinale, però se vogliamo può essere anche una finale, perché le due finaliste, le due squadre che verranno fuori da queste finali, andranno sicuramente entrambe sia a sfidarsi ovviamente nella finalissima del torneo di Serie C e quindi a decretare il titolo, seppur platonico se vogliamo, di campione regionale, ma poi andranno a partecipare alle finali nazionali. Olimpia ed Esperia hanno deciso di far pagare un biglietto di 5 euro sia nelle sfide in programma al Pala Rockefeller che nelle sfide in programma a Montemigi per finanziarsi la fase nazionale. Marco Seci, Sustentu si era mossa per tempo in realtà, raccogliendo tanti, tanti piccoli sponsor per pensare magari con ambizione a un domani, insomma, ad affrontare anche questa fase nazionale. Sustentu insomma sarebbe già pronto a fare questo passo?
Guarda, io adesso anche un po' per scaramanzia cerco di non parlare della fase successiva, anche perché come ben sai si è visto, ha proprio tirato un brutto scherzo all'Antonianum, che era la nostra favorita della serie. Diciamo che non si è mai troppo attrezzati per una fase nazionale, però come hai detto benissimo tu, è una vera finale, quindi noi speriamo di affrontarla nel miglior modo possibile e speriamo di passare il turno.
Assolutamente.
Poi sono d'accordo anche sul titolo regionale abbastanza platonico, perché le prime due faranno gli spareggi nazionali e quindi sarà lì poi la... E si giocherà tutto lì per un'eventuale promozione in B.
Assolutamente, lungi da me tra l'altro insomma snobbare tra virgolette il Sinnai, che rimane formazione assolutamente interessante, gioca un basket molto spettacolare. Toniatella, qualcuno l'ha definito il Meo Sacchetti della Serie C, perché è una squadra di Sinnai che gioca molto run and gun, come si dice in questi casi, però una serie tutta da vivere, assolutamente squadra temibile il Sinnai, nonostante la probabile assenza per gara 1 del suo centro titolare Claudio Acunzo, che dovrebbe essere essere squalificato per questa partita. Marco, io però non posso non chiederti una curiosità, insomma, chi sta seguendo dall'esterno soprattutto le vicende del Sustentu si chiede se l'ambizione della società è quella di trovare in questa stagione, in futuro, insomma, quella Serie B che ci si augura, sarebbe qualcosa di programmato, di aspettato, lo state cercando, oppure si vive un po' così, cercando di raccogliere quello che è il risultato del campo, insomma,
alla giornata
tra virgolette?
Guarda, io posso dirti che noi siamo molto felici del lavoro fatto quest'anno, perché tantissime persone sono state coinvolte nel progetto e molte hanno già aderito anche per il prossimo anno. E posso solo dirti che siamo felici di quello che abbiamo fatto e stiamo buttando le basi anche per un futuro e non per vivere la giornata. E sarebbe prematuro da parte mia dirti sì, cerchiamo la B e vogliamo salire a tutti i costi. Questo al momento non lo posso dire, anche se comunque anche la nostra società, che sappiamo essere nata dalla fusione di Scuola Basket Sestu con Russo, quindi anche la nostra società in parte ha una gloriosissima tradizione. Vediamo, certo che sono ambiziosi, adesso siamo arrivati qui, quindi Sassaro mi bloccherebbe immediatamente dal proseguire certi discorsi, però l'idea è soprattutto quella di non vivere la giornata, ma di programmare per bene quello che è il domani.
Assolutamente sì, insomma, ci sono altre curiosità, Fabio?
Io volevo chiedere a Marco un pronostico, comunque, come vede l'altra sfida tra Olimpia ed Esperia. Da addetto ai lavori.
È una sfida molto interessante, perché l'Olimpia ha chiuso in crescendo il campionato. È partita con qualche difficoltà, poi si sono ritrovati e hanno chiuso con, mi sembra, se non sbaglio, 11 vittorie consecutive la stagione regolare. Hanno battuto una squadra della Calasetta veramente difficile da affrontare al primo turno, e quindi diciamo che l'Olimpia ha chiuso bene. L'Esperia invece, al contrario, ha chiuso malino, anche perché ha perso un paio di giocatori, ma adesso è rintervenuta sul mercato e ha preso ne ha preso altri due molto importanti, come Spampinato e Nanni, che noi conosciamo benissimo perché sono stati con noi due anni e si sono comportati molto bene. Pronostico difficile, forse rispetterei, teniamo conto del fattore campo, quindi forse magari l'Olimpia, ma pochissimo, 51-49 di percentuale secondo me.
È lo stesso pronostico che avrei fatto anch'io, tra l'altro, un'Olimpia magari vittoriosa in tre partite, non so se, insomma, era anche questo il pensiero di Marco Secci. Ricordiamo l'appuntamento domenica alle 19 al Palamellano di via Ottaviano Augusto a Sestu, semifinale playoff tra Sustentu Sestu e Sinnai Basket. Grazie mille a Marco Secci che è intervenuto.
Grazie a voi, gentilissimi.
Allora Fabio, andiamo a chiudere questa trasmissione. Abbiamo parlato tanto anche di basket, ricordiamo brevemente quali sono anche gli altri appuntamenti del weekend.
Sì, un weekend molto ricco, perché ovviamente oltre a Vicenza-Cagliari giocano anche i ragazzi della primavera del Cagliari. C'è Cagliari-Ascoli, partita in cui si gioca il passaggio del turno. Su Sardegna Sport davvero ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito con la grande copertura del nostro Oliviero Addis dalla Toscana, quindi davvero trovate di tutto. E poi c'è una partita importante nella pallavolo femminile con Palau che ospita Sabaudia, diretta streaming sabato alle 15.30 su directasport.it. è uno spareggio playoff anche questo per le galluresi, mentre non gioca l'Ermea per quanto riguarda il volley. Roby, tu racconterai un'altra partita importante per quanto riguarda il volley, quello tra Sandalion e New,
campionato di
Serie C, anche qui massimo campionato regionale di volley maschile, un appuntamento molto atteso nel mondo pallavolistico e siamo contenti di offrirlo in diretta streaming, sempre come tanti altri appuntamenti, sono 6 in totale.
Come il Sustentu contro Sinnai,
che ormai è un'abitué, l'abbiamo imparata a conoscerla, a farvela conoscere, insomma c'è tanto altro, ovviamente il basket femminile.
Posso segnalare una cosa, non andrà in diretta streaming come Cuscagliari, peraltro sfida probabilmente l'ultima spiaggia, anche se forse anche l'ultima spiaggia è già andata per il Cuscagliari contro Vigarano. Dicevo, un'intervista interessante per ciò che riguarda la Dinamo Sassari con Gianluca Basile, che con Capo d'Orlando sarà di scena al Pala Serra di Migni. È tornato su quella famosa questione di cui ci occupammo anche noi, quella polemica sullo scudetto di Sassari, deleterio per il movimento cestistico italiano, ha provato a chiarire un pochino il concetto. La troverete insomma nelle prossime ore su Sardegna Sport.
È veramente finito il tempo a nostra disposizione, grazie a Riccardo Frau dei Sirbons,
grazie a voi, è stato un piacere,
per la sfida contro Cecina di sabato e per tutta la vostra avventura, e ovviamente vi seguiremo come sempre. Davide Cavras, ci troviamo lunedì.
Vuoi fare un pronostico prima di chiudere?
No dai, oggi vi risparmio. Pogari, risparmio il rosso blu, dai. A venerdì ragazzi, ciao.
Forza Cagliari.
Grazie, ciao.
Avete ascoltato Doppio Misto, lo sport dei sardi e della Sardegna, un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.